Quindi 87.9 Radio Onderussa, salutiamo il compagno che è al telefono con noi del Nodo Solidale, ciao.
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti di Radio Onderussa, gli ascoltatori.
Allora, ti sentiamo insomma oltreoceano molto bene. Allora, volevamo un po' con te commentare, si è parlato molto insomma delle elezioni messicane, della vittoria di López Obrador, si dice Obrador o Obrador?
Obrador.
Il nuovo presidente che tranquillizza i mercati, così intitolava insomma il Fatto Quotidiano due giorni fa, non è un chavista. Il Messico di Andrés non si mente né si ruba. Allora, volevamo insomma commentare con un compagno del Nodo Solidale la vittoria di queste elezioni, innanzitutto come si è svolta un po' la campagna elettorale e poi le elezioni di questo nuovo presidente. Che cosa, è sicuramente un po' presto ovviamente per dare delle indicazioni di lavoro o di valutare il suo lavoro, però insomma volevamo un po' capire che cosa ne pensavate voi e che aria si respira in Messico.
Benissimo, come hai ben detto, non è un chavista, questo è un primo punto diciamo di fatto, anche perché tutta la campagna della destra per delegittimarlo in qualche modo è stata sempre sul ritornello del Venezuela, faremo del Messico un Venezuela, cosa che se andiamo a vedere anche i morti ammazzati e i desaparecidos degli ultimi anni, cioè magari Messico fosse come il Venezuela, anche visto che anche se è molto più nascosta dai riflettori mediatici internazionali, in realtà la situazione di massacro sociale in Messico è probabilmente peggiore che quella in Venezuela. Dopodiché AMLO, che è la sigla diciamo di questo Andrés Manuel López Obrador, qui lo chiamano tutti AMLO, il candidato diciamo della sinistra istituzionale, anche se di sinistra c'ha poco, non è un chavista e di fatto, se la domanda è appunto che cosa possiamo aspettarci dal suo governo, a me verrebbe da dire c'è una risposta e la risposta è un po' doppia, un po' ambigua, nel senso che in realtà quello che sono gli assi della politica che in qualche modo ha promesso Andrés Manuel López Obrador sono in perfetta continuità con il regime neoliberista che sta governando in Messico. Dopodiché effettivamente come si è venuta a produrre questa elezione? Alcuni temi che comunque sono nell'agenda politica di AMLO e diciamo certe dinamiche, ricordiamo che è la prima elezione in cui non c'è in cui un candidato della sinistra, seppur istituzionale, seppur moderata, seppur in qualche modo strutturalmente cambiata rispetto a quelle che erano le posizioni di qualche di 10-20 anni fa, però è la prima volta che arriva al potere senza una frode gigantesca come c'è stato nei decenni passati. Quindi effettivamente questo è anche il frutto di una mobilitazione sociale di anni e quindi tutto sommato si aprono degli scenari interessanti in cui fondamentalmente se possiamo dire che questo governo è in buona parte di continuità, però lo scenario, il terreno di gioco della lotta sociale e politica effettivamente un po' cambia. Ora, per parlare rispetto a quelli che sono i punti di continuità di questo governo, cioè perché noi lo definiamo un governo totalmente neoliberista, innanzitutto AMLO in tutte le uscite pubbliche, la primissima cosa che ha sempre affermato, e lo si vede anche nei suoi collaboratori più stretti e nel personale che andrà a avere i ruoli chiave in questo prossimo governo, è la responsabilità finanziaria e fiscale. Cioè fondamentalmente ha promesso in tutte le maniere di mantenere l'autonomia della banca centrale, di non alzare le tasse per le imprese, di mantenere la libertà d'impresa agli stessi livelli di oggi e di non fare né confische né nazionalizzazioni di niente. Quindi fondamentalmente questo è il primo asse che potremmo dire è in totale continuità con il neoliberismo, no? Sarà un governo, ci aspettiamo un governo che sarà altrettanto estrattivista. AMLO ha sempre detto che vuole mantenere la miniera così com'è, cioè non vuole aumentarla, però non vuole nemmeno cacciare le multinazionali canadesi e di altri paesi che in qualche modo devastano i territori in Messico. E la miniera così com'è, cioè ricordiamo che in 17 anni, tra il 2001 e il 2017, in Messico c'è stata... si è tirato fuori dal suolo diciamo per l'esportazione ai mercati globali la metà dell'oro e il doppio dell'argento che in 300 anni di colonizzazione spagnola. Questo per dare un attimino l'idea di che cos'è l'estrattivismo in Messico, e nel 2017 i progetti minerari sono raddoppiati. Quindi il mantenimento di questo, di questa devastazione non è comunque un buon segno, seppur non la vuole aumentare. E dall'altra parte l'estrattivismo ha a che fare con il petrolio. C'è stata appena da poco tempo, da un anno e mezzo circa, è entrata in vigore la riforma energetica di privatizzazione dell'impresa statale Pemex. Questa riforma energetica è stata combattuta dai movimenti sociali e anche dal fronte di Morena, dal fronte di AMLO nel Parlamento, cioè AMLO ha votato contro questa privatizzazione, però oggi non promette di rinazionalizzarla, non promette nemmeno di alzare le tasse ai capitali privati, diciamo, che in qualche modo si sono inseriti in questa privatizzazione del petrolio. L'unica cosa che promette, in senso, diciamo, differente rispetto a prima, è di rivedere i contratti di annullarli nel caso in cui ci siano degli illeciti. Tutto il suo discorso è molto moralista, è molto basato sulla corruzione, queste cose qua, e poi di aggiungere due raffinerie che avrebbero delle conseguenze ambientali tragiche, ma che dal suo punto di vista, e in questo caso non ha del tutto torto, servirebbero per esportare petrolio raffinato e non solo petrolio crudo, e quindi aumentare, cioè, diciamo, una misura nazionalista tipica degli anni 50-60 dei paesi latinoamericani, cioè aumentare, diciamo, l'indipendenza del Messico leggermente sui mercati globali. E l'altro punto di grande continuità sono le zone economiche speciali. Il capo di gabinetto, diciamo, di AMLO, Alfonso Romo, un imprenditore di Monterrey legato all'industria degli agrotossici e così via, che si chiama Alfonso Romo, la sua nomina è servita come garanzia per i mercati, per il potere politico, anche come garanzia per non fargli un'altra frode elettorale, diciamo. Alfonso Romo, nella primissima intervista post-elettorale, innanzitutto come prima cosa si è riunito con il gruppo, con la Camera Impresariale, con il gruppo degli imprenditori messicani, per calmarli, per tranquillizzarli, per fargli capire che non sarà un grande cambiamento, e poi ha detto che aumenterà le zone economiche speciali, che quello sono il suo modello di sviluppo, aumenterà le zone economiche speciali nel sud, creerà una grandissima zona economica speciale nel nord, dove in realtà l'incognita è capire se questa zona economica speciale continuerà con la maquiladora, l'industria maquiladora a guida statunitense, o invece si nazionalizzerà in parte, cioè cambieranno, diciamo, in qualche modo i capitali, i proventi, insomma i benefici, se non saranno tutti per gli Stati Uniti. E poi svilupperà dei corridoi logistici, il più importante dei quali è tra la città di Coatzacoalcos sul Golfo del Messico e di Salina Cruz nello stato di Oaxaca e nel Pacifico. Questi, diciamo, che sono i punti di continuità. Insomma, poi dopo ci sono dopo questi ci sono una serie di punti di cambiamento che effettivamente, seppur non essendo strutturali, però si aprono degli scenari diversi, no? Potremmo dire che in primo luogo AMLO, il nuovo presidente, punterà sulla pacificazione del paese. La pacificazione del paese vuol dire in primo luogo la fine della guerra, della cosiddetta narcoguerra, che è stata lanciata da Calderón dopo la sua elezione fraudolenta del 2006 e che è andata avanti con la presidenza di Peña Nieto, no? Per fare questo si prevede che forse potrebbe mettere da parte la legge della sicurezza interna, diciamo lo stato d'eccezione permanente che c'è oggi, che permette all'esercito di intervenire con totale impunità in qualunque contesto, una cosa che era una pratica già consolidata da anni, ma che oggi, che nel 2018 è stata formalizzata per legge. Ha promesso un'amnistia non tanto ai grandi boss della mafia, ma a, diciamo, magari i piccoli coltivatori di marijuana, di oppiacei, che sono costretti a lavorare per i cartelli della droga, perché effettivamente gli rende molto di più che il mais, anche perché il coltivo di mais è stato devastato dagli accordi del NAFTA. E poi una diminuzione in generale della violenza, cioè si prevede che aumentando certe condizioni basiche della vita delle persone, effettivamente la violenza come fenomeno strutturale diminuirà. Si prevede, si spera perlomeno, tutte queste sono incognite, un abbassamento della repressione, diciamo che, e quindi un momento di maggior respiro per i movimenti sociali, che non dovranno, cioè non dovranno avere, non, insomma, che avranno un minor. Saranno soggetti in minor grado a una repressione proprio cioè che in questi anni ha portato all'omicidio di moltissimi leader sociali. So che Radio Onda Rossa ha parlato moltissimo, sì, di quello che è successo con Codedi, che noi stiamo seguendo.
Sì, infatti.
E così via, no?
Sì, sì.
E quindi si spera che questo possa succedere. Diciamo che l'indizio è che quando il fronte della sinistra, che diciamo che adesso ha moderato le sue posizioni, ma che comunque aveva conquistato già nel 97 Città del Messico, ecco, modus actuandi, operandi della polizia Città del Messico, dopo il 97-2000 è effettivamente un po' migliorato, il livello delle estorsioni sono diminuite, il livello della repressione è diminuito, ultimamente sta riaumentando, ecco. Però ricordiamo che tra l'altro anche a Città del Messico, come in quasi tutto il paese, ha avuto proprio una vittoria totale quella di AMLO, addirittura la maggioranza in entrambe le camere, alla maggioranza degli stati che erano diciamo sotto elezione, e niente, però potrebbe darsi. Allora, il suo discorso è un discorso che non vede la disuguaglianza sociale e il capitalismo in generale come un problema, cioè come la causa, diciamo, della situazione che vive in Messico. Per lui la causa di tutto è la corruzione. Secondo lui, dalla corruzione può in qualche modo tirare fuori un 2% di PIL. Niente, la corruzione in Messico è tanta, non è detto che Morena in poco tempo non si trasformi in un nuovo PRI, in una nuova macchina, diciamo, corrotta e di clientele, però insomma, per ora effettivamente è tutta una, anche se ci sono stati riciclaggi politici, diciamo, importanti, di gente che veniva dal PRI, dal PAN, dal PRD, che sono entrati in Morena negli ultimi mesi, però effettivamente il grosso di questo ceto politico di Morena è un ceto politico nuovo che andrà, diciamo, alla macchina dello Stato, e dalla corruzione e dall'abbassamento degli stipendi della presidenza, dei ministeri, di tutte queste cose qua, un po' un 5 Stelle di sinistra, potremmo dire, si prevede che possa arrivare un miglioramento in certe politiche pubbliche come l'educazione, la salute, le pensioni per gli anziani. Alcune politiche pubbliche, come sempre avviene, diciamo, come è avvenuto nei governi progressisti in Sud America, si mantiene il neoliberismo, si mantiene la devastazione del territorio, e poi certe persone dei movimenti sociali o comunque progressiste così vengono cooptate a lavorare per lo Stato, e magari in cose magari più secondarie, anche se non poco importanti, portano effettivamente a un aumento delle borse di studio, un'apertura di nuove università, di nuovi centri di salute. Questo è, diciamo, quello che ci si potrebbe aspettare. Sempre detto che potrebbe stupirci sia in un senso sia nell'altro, no? Cioè, non si sa bene che cosa frulla nella testa di López Obrador. È evidente che la moderazione del suo discorso politico è stata portata anche dal fatto che sennò non glielo avrebbero permesso di vincere, però molto dipenderà anche dai movimenti sociali come sapranno incalzarlo, diciamo.
Infatti ti volevo fare una domanda, sempre sul Fatto Quotidiano due giorni fa un altro articolo intitola "Insegnanti e studenti, AMLO salverà le scuole rurali e darà stipendi dignitosi, consenso anche dai parenti dei 43 alunni scomparsi 3 anni fa, lui ci dirà la verità". C'è tutta una questione, appunto, delle persone scomparse in Messico. Su questo, anche questa affermazione così, insomma, importante, come lui ci dirà la verità, c'è stata in campagna elettorale qualche affermazione da parte del nuovo presidente su questo fatto? Cosa si pensa che avverrà anche per quanto riguarda, insomma, tutta una fase repressiva molto forte, soprattutto negli ambiti rurali in Messico?
Benissimo, questo è un altro tema molto complesso, nel senso che in realtà ci sono voci, anche soprattutto dopo la vittoria di AMLO, sempre più circolanti e pare sempre più attendibili sul fatto che alcune cose chiare, seppur magari non sufficienti, in direzione di un rispetto dei diritti umani potrebbe effettivamente farle, nel senso che già si sta parlando molto che vorranno in qualche modo realizzare i cosiddetti accordi di San Andrés, per i quali lo zapatismo poi aveva fatto, quando sono stati traditi, diciamo, dal governo di Cedillo prima e di Fox dopo, il zapatismo aveva rotto completamente con la trattativa con la presidenza, no? Si pensa anche che voglia andare fino in fondo su Ayotzinapa, almeno questo lo ha detto a più riprese. Effettivamente i movimenti sociali in buona misura hanno votato López Obrador. La cosa positiva è che in buona misura l'hanno solo votato, cioè, nel senso, il fatto è che la situazione sociale è talmente drammatica negli ultimi anni, la repressione è talmente forte che serviva un momento di respiro, però in realtà non c'è stata, almeno apparentemente, poi dipende settore dei movimenti, no? Però non c'è stata una totale e corale, diciamo, adesione al discorso di López Obrador. La gente si sta rendendo conto che López Obrador sta portando un discorso sempre più a destra. Lo stesso leader, il suo uomo di fiducia, Alfonso Romo, dice che ha una posizione centrista ed ha ragione fondamentalmente. Però i movimenti sociali in qualche modo lo hanno votato in maniera strumentale, e si pensa, o almeno si spera, che poi possano far partire un'agenda dal basso, diciamo, per costringerlo in qualche modo a dare seguito a certe cose. È possibile che su certe cose cederà e darà in qualche modo qualche cosa. Si pensa appunto alle indagini su Ayotzinapa, ma anche la riforma educativa. López Obrador ha promesso a più riprese che avrebbe cancellato la riforma educativa, con una specie di buona scuola in salsa messicana, ma è fatta fondamentalmente per andare contro l'assente, per criminalizzare il sindacato degli insegnanti. E si pensa che effettivamente la relazione tra l'assente e López Obrador è abbastanza stretta, seppure non tutta l'assente lo ha appoggiato, e quindi fondamentalmente questo potrebbe essere una cosa che si riuscirà a ottenere. E anche sui buoni salari dipende, nel senso, le zone economiche speciali in tutto il mondo hanno sempre detto pessimi salari e sgravi per le imprese, no? Quindi voglio dire, se si aumenteranno le zone economiche speciali, laddove si farà non ci si potrà aspettare grandi salari. Però il fatto è che in termini generali, appunto, lui, mantenendo i parametri fiscali e finanziari che ha promesso di mantenere, però è una misura a costo zero quella che ha promesso di raddoppiare il salario minimo. Bisognerà vedere appunto questo aumento, se non sarà compensato da effetti della svalutazione della moneta o da effetti dell'inflazione. Però effettivamente è esperienza anche dei governi progressisti che l'aumento del salario minimo è una cosa che sì, si può fare, che sì, è reale, che sì, permette in qualche modo di diminuire la violenza strutturale nel paese, e poi è funzionale all'inclusione nel mercato, è funzionale all'inclusione nel sistema finanziario, perché con maggiori o piani sociali o con maggiori salari le persone possono accedere più facilmente al credito e espandere quindi, diciamo, tutta la clientela delle banche. Rispetto ai movimenti sociali c'è anche il rischio di una formazione di un nuovo corporativismo sindacale. Ricordiamo che non solo la SENTE, anche la parte, diciamo, moderata del sindacato degli insegnanti, il SENTE, cioè il sindacato come tale, diciamo, la SENTE è la sua coordinadora, cioè la sua corrente radicale. Il SENTE aveva sempre appoggiato il PRI e oggi in buona misura ha appoggiato López Obrador. Il sindacato dei mineros e dei minatori, che adesso si è espanso anche a tutta la maquila, cioè l'industria maquiladora del nord del paese, anche loro hanno un rapporto strettissimo, forse ancora più stretto, con AMLO. Si pensa che che possa in qualche modo ricreare un nuovo corporativismo sindacale simile a quello che aveva il PRI prima della svolta neoliberista, no? E in ultimo, rispetto a tutta la questione dei diritti, cioè dei movimenti femministi, dei movimenti delle donne, Messico è la capitale forse mondiale dei femminicidi, e c'è tutta la questione, il tema dell'aborto, che adesso anche dall'Argentina è diventato molto forte, e così via. Su quello López Obrador non ha mai detto nulla. López Obrador è un cristiano evangelico, e c'è molte persone, diciamo, che lavorano per lui, sono progressiste laiche, però ha stretto un'alleanza elettorale con un partito che è proprio espressione delle chiese evangeliche di destra, che si chiama Partito Incontro Sociale, Encuentro Social, e effettivamente questo partito sarebbe la garanzia per cui queste, diciamo, rivendicazioni rispetto all'aborto, rispetto ai diritti delle donne e così via, venissero in qualche modo edulcorate, venissero in qualche modo non rispettate. C'è di buono che pare che il partito Incontro Social, visto che non ha raggiunto il 3% in nessuna delle elezioni, nella presidenziale, nella Camera, nel Senato, pare che perderà il registro di iscrizione come partito ufficiale. E quindi effettivamente è possibile che, almeno da questo punto di vista, la coalizione si sposti un pochino più a sinistra, ecco.
Senti, un'altra domanda che ti volevo fare, che è un po' l'argomento anche del giorno, è i rapporti con Trump, i rapporti, insomma, tra Messico e gli Stati Uniti d'America per quanto riguarderà tutto il fattore migrazione. Non ti dico, insomma, non ti chiedo nello specifico quello che sta succedendo negli Stati Uniti riguardo alla separazione dei genitori con i figli, maggior parte messicani, però insomma sulla questione del muro, sui rapporti con Trump, che insomma è il nodo poi secondo me principale su cui si insomma in cui ci sarà si vedranno poi le politiche effettive di questo nuovo presidente, che cosa si dice?
Allora, la questione rispetto a Trump è molto complessa e davvero è molto difficile da capire, perché come lo stesso Trump è abbastanza incostante, in qualche modo è abbastanza imprevedibile, anche Andrés Manuel López Obrador lo sarà. Ovviamente c'è una buona parte della propaganda statunitense che dice che AMLO è il Trump messicano. Ovviamente questa è una propaganda spacciatura della destra statunitense, però effettivamente è difficile capire la relazione tra i due, nel senso che molta gente ha votato AMLO anche perché AMLO può rappresentare in qualche modo una garanzia per il suo discorso nazionalista, però nazionalista, diciamo nazionalista anti, insomma cardenista di Cárdenas, quindi la nazionalizzazione, che era l'uomo che aveva fatto la nazionalizzazione del petrolio, aveva cacciato le imprese statunitensi, cioè un nazionalismo diciamo contro, anticoloniale si potrebbe dire, ovviamente sono parole sempre eccessive per AMLO, perché AMLO di anticoloniale è praticamente nulla, no? Però voglio dire, questo discorso che viene da tempo addietro e così via, è in qualche modo di fronte all'aggressività brutale di Trump verso i messicani, probabilmente ha fatto votare molta gente a favore di AMLO, perché è l'unico che in qualche modo potrebbe difenderci da Trump. Allo stesso modo c'è chi pensa che fosse abbastanza comodo da parte di Trump avere un presidente come AMLO dall'altra parte, perché e il fatto che non ci sia stato la frode, che ci sia stato un riconoscimento immediato della vittoria di AMLO da parte di Trump, anche con, dicendo che c'è stata una telefonata cordiale di mezz'ora, che hanno affrontato la questione dei trattati di libero commercio, dell'immigrazione e così via, potrebbe servirgli. Allora la questione qual è? Ovviamente c'è, nel senso, un governo un pochino più progressista potrebbe, anche se in maniera misera, aumentare certe condizioni di vita popolari, soprattutto delle classi lavoratrici urbane, diciamo, non degli indigeni, che invece verranno probabilmente trattati nella stessa maniera, però insomma, degli urbanizzati, delle classi lavoratrici, per cui effettivamente potrebbe frenare un po' strutturalmente la migrazione. Allo stesso modo, il fatto che AMLO voglia in qualche modo rinazionalizzare la frontiera nord, quindi la maquila, no? E allo stesso tempo Trump vorrebbe riportare l'impresa automobilistica, per esempio, negli Stati Uniti, no? Questa cosa potrebbe essere compatibile. C'è da dire che tutto questo ma andrà nella rinegoziazione del trattato di libero commercio. C'è da dire che di queste cose qua non si sa mai davvero quanto sono reali e quanto sono un po' delle utopie, nel senso che il potere delle lobby finanziarie, industriali americane è talmente forte che è molto difficile che AMLO farà dei passi, cioè che Trump farà dei passi davvero seri in quella direzione, e allo stesso modo è molto difficile che li farà AMLO nella frontiera sud. Però ecco, diciamo che c'è questo strano gioco di cui un populismo più di destra, un populismo più di sinistra potrebbero in qualche modo essere compatibili. Dopodiché, chi lo sa, c'è anche la questione delle relazioni estere, invece in questo potrebbe esserci, cioè delle relazioni proprio militari, nel senso che dal 2001, con un piano chiamato Iniziativa Merida, con il governo di Fox, l'esercito messicano ha una collaborazione molto stretta e prende addirittura proprio ordini dai quadri dell'esercito statunitense. Questa, nel 2001 c'era stata questa iniziativa ufficialmente contro il terrorismo, in cui nello spazio latinoamericano è stato incluso tutto il narcotraffico, che in realtà non era altro che una scusa per aumentare la repressione contro i movimenti sociali, soprattutto per fomentare la costruzione di infrastruttura e così via. Però effettivamente il posizionamento politico di Trump dal punto di vista delle relazioni politiche, delle relazioni tra stati, va un pochino di più nella direzione di una maggiore armonia con il Sud America, con i governi progressisti che ancora rimangono in Sud America, e maggiore autonomia militare dagli Stati Uniti. Questo è quello che alcuni dicono, questo è quello che sulla carta si potrebbe immaginare. Dopodiché il Messico è sempre stata una quasi colonia degli Stati Uniti e tutto questo va preso estremamente con le pinze. Quindi è davvero, anche il rapporto tra AMLO e Trump è molto molto un punto di domanda che vedremo in questi anni, vedremo poi come si evolverà, insomma, se si rafforzerà o diminuirà il potere di Trump negli Stati Uniti con le elezioni di medio termine di quest'anno, insomma, tutta una serie di aspetti.
Va bene, io ti ringrazio tantissimo, mi sembra che hai fatto, insomma, un quadro perfetto su quello che è il personaggio e su quelle che saranno le politiche future. Ci andremo sicuramente, insomma, lo andremo a seguire in quello che farà e le andremo a commentare prossimamente. Se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio.
Io sarei a posto così, volevo ringraziare espressamente voi di Radio Onda Rossa, soprattutto per seguirci, appoggiarci sempre con così tanta assiduità. Volevo ringraziare tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di avermi supportato e tutto questo bene. Noi proviamo a radicalizzare il processo, proviamo a costruire agende politiche dal basso e proviamo, insomma, in qualche modo a far sentire la presenza dei movimenti, ecco.
Sempre, che noi continueremo comunque a seguire. Grazie. Ah, non t'ho chiesto poi, ma l'ultima domanda, scusa, non te l'ho chiesta, ma gli zapatisti si sono espressi su AMLO?
Ancora no. Allora, gli zapatisti hanno una vecchia relazione non particolarmente buona con AMLO. A dire il vero ce l'avevano migliore con quello che aveva preceduto AMLO, che era Cuauhtémoc Cárdenas, che è fondatore del PRD. Insomma, adesso il PRD è diventato una specie di mafietta schifosissima e sfigatissima, però insomma ai tempi rappresentava un'opzione per quanto socialdemocratica però popolare. E no, gli zapatisti hanno sempre avuto una relazione abbastanza difficile con AMLO, però effettivamente non si sono espressi. Anche lì bisognerà vedere, adesso un po' è arrivato il momento in cui tutti i movimenti scrivono carte, lettere pubbliche a AMLO per fare rispettare certe vertenze, no? Dicendo noi ti abbiamo votato, adesso ce la fai rispettare, noi saremo sicuri che che la rispetterai, come a dargli in qualche modo un po' di credibilità, ma pronti benissimo a resistere nel caso in cui invece, come in molti casi accadrà, queste domande non verranno attese. Ecco, i zapatisti secondo me rientrano un po' in questo quadro, dopodiché bisognerà capire se faranno delle proposte più articolate, più ampie, di più ampio respiro, perché comunque tutt'oggi sono quelli, diciamo, nei movimenti indipendenti, autonomi, diciamo estranei alla sinistra istituzionale, sono quelli che hanno ancora il maggior potere di convocatoria, diciamo, il maggior potere di chiamata, ecco.
Certo, va benissimo, ti ringraziamo. Alla prossima.
Va bene, ciao a tutti.
Ciao, ciao.